Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono. Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Rispose Gesù, né lui ha peccato né i suoi genitori. Ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va a lavarti nella piscina di Siloe», che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina?» Alcuni dicevano: «È lui». Altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io». Allora gli domandarono: «In che modo ti sono stati aperti gli occhi?» Egli rispose: «L'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista». Gli dissero: «Dov'è costui?» Rispose: «Non lo so». Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di questo genere?» E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi?» Egli rispose: «È un profeta». Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li interrogarono: «È questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede?» I genitori di lui risposero: «Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci vede non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, all'età parlerà lui di sé». Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: «All'età, chiedetelo a lui». Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore». Quello rispose: «Se sia un peccatore, non lo so. Una cosa io so, ero cieco e ora ci vedo». Allora gli dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?» Rispose loro: «Ve l'ho già detto e non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?» Lo insultarono e dissero: «Suo discepolo sei tu, noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia». Rispose loro quell'uomo: «Proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi», e lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò, gli disse: «Tu credi nel Figlio dell'uomo?» Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?» Gli disse Gesù: «Lo hai visto, è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore», e si prostrò dinanzi a lui. Gesù allora disse: «È per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono vedano, e quelli che vedono diventino ciechi». Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?» Gesù rispose loro: «Se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane». Parola del Signore. Anche se siamo attratti dalla forza, dalla grandezza eclatante di questo prodigio, il fatto che un cieco nato possa tornare a vivere per opera di Gesù, tuttavia questo racconto, questo lungo racconto della sua guarigione e anche quello che accade, quello che dice anche Gesù alla fine, ci mette un po' in imbarazzo, no? Ci mette un po' a disagio. Ma con chi ce l'ha veramente Gesù? Beh, va visto un po' con attenzione tutto questo episodio. Innanzitutto, un cieco nato, secondo la mentalità del tempo di Gesù, in quei luoghi, chi porta un handicap, una difficoltà nella sua natura, è perché ha peccato. Ora, se questo è nato cieco, quando ha peccato? E questo è quello che gli chiedono i suoi discepoli: ma è stato lui, sono stati i suoi? Come è possibile che uno nasca già con il peccato? E tu già hai una chiave per leggere questa cosa. Tu sai che il peccato originale, cioè questa disposizione a dubitare dell'amore di Dio, è all'origine della storia dell'uomo. È all'origine anche delle nostre azioni, dei nostri pensieri. Dirà San Paolo: vogliamo fare il bene, e quando vogliamo fare il bene, tuttavia ci troviamo, quasi senza accorgerci, a compiere il male. Com'è possibile questo? Com'è possibile avere il desiderio del bene e cedere all'istinto del male? Eppure tutti noi ne facciamo esperienza, e forse anche ogni giorno. Dunque, qual è questa storia del male? E qua Gesù dichiara che cosa è venuto a fare. È venuto a guarire proprio quella rottura della relazione con Dio che è all'inizio di tutta la storia. Viene a guarire un cieco nato per dire: io vengo a fare un atto creatore, vengo a ripetere un atto creatore, do all'uomo la possibilità di vedere quello che non ha mai visto. Dovremmo ritornare alla Genesi, a quel racconto un po' fantastico che ci narra la Sacra Scrittura, quando Dio, dopo aver creato l'uomo, gli mette davanti tutte le cose, gli dice, non glielo dice così espressamente, ma come dire, guardale e chiamale per nome, mettele in relazione, sono davanti a te, le vedi, le scorgi. Dunque è un atto creatore che rimetta l'uomo nelle condizioni di vedere il bene, di poterlo scegliere, che poi questo è il grande dramma della nostra umanità. Perché noi il bene, amici, non è che lo vediamo, ce lo immaginiamo. Riteniamo che una cosa sia migliore di un'altra. Ma con quale logica possiamo stabilire ciò che è meglio? Quante volte ci siamo accorti che ritenendo migliore qualcosa poi abbiamo agito a detrimento di altro? Non è semplice questo, bisognerebbe avere un cuore abbastanza libero e anche una visione abbastanza cristallina per poter dire. Anche i giudizi che facciamo sulle persone, quante volte sono autentici e quante volte invece producono il male. Dunque Gesù viene a fare un atto creatore, come se rimettesse l'uomo nelle condizioni di cominciare da capo. E veramente questo ha fatto. Infatti, dopo aver fatto con la saliva del fango, lo pone sugli occhi di quest'uomo. Prendere della terra, farne del fango e ridare permettere a una dimensione importante per la nostra umanità di continuare a funzionare vuol dire fare quello che ha fatto Dio all'inizio, come lo racconta il Genesi. Prese del fango, formò l'uomo, poi gli dette il suo alito, no, di vita. Ora, questa azione, per tutti quelli che conoscevano questa logica, avrebbe dovuto essere un momento di grande scoperta, avrebbero dovuto dire: ma questo, se guarisce un uomo che era cieco e lo fa con queste modalità qua, questo deve avere qualcosa a che fare con Dio creatore. Potevano fare un cammino di scoperta della grandezza di costui. E invece che cosa, qual è la prima cosa che gli viene in mente? La legge. È un'interpretazione della legge non a favore delle cose di Dio, ma a favore della propria superbia. Infatti si accorgono che Gesù ha fatto del fango in giorno di sabato e c'è un precetto che dice che in giorno di sabato questo non si può fare. Da una parte l'incapacità dell'uomo di vedere l'agire di Dio. Guarda, amico, tu lo so che già ti stai dicendo: vabbè, ma io queste cose del sabato non le credo, non le capisco. Per me la festa è la domenica. Eppure, guarda quante strettoie crei per far entrare trionfalmente il verbo di Dio nella tua vita, mettendogli degli ostacoli, come se fossero tanti sabati, cioè tante proibizioni, che tu indichi come alibi. Non posso perché, vorrei ma non so, e avevo pensato poi alla fine non ho fatto. E veramente questa relazione diventa difficile. Un'altra cosa interessante è che dopo che ha messo il fango sugli occhi di quest'uomo, gli dice: va a Silo e lavati. Per noi Silo, che qua dice, vuol dire inviato, ma non dice molto di più. In realtà è Isaia che parla di Siloe, delle acque di Siloe che scorrono lentamente in silenzio, quelle acque che gli ebrei allora, al tempo della deportazione, avevano snobbato, cioè quel ritorno a Dio, quella purificazione del cuore che gli ebrei avevano negato in quel tempo, 6 secoli prima della venuta di Cristo, quando Nabucodonosor venne a fare man bassa, distruggere il tempio e deportare tutto Israele, quella parte interessante di Israele, in Babilonia. Per questo Dio dice in Isaia: siccome tu hai snobbato queste acque di Silole che scorrono lentamente, io ti porterò nella deportazione. Ti deve venire sete di Dio, ti deve venire fame della sua giustizia. Devi sentire profondamente questa nostalgia. È la situazione, amici, in cui ci troviamo tutti noi, una grande nostalgia di Dio. Ora vedi, è un bel annuncio questo, perché se tu avessi desiderio di Dio, il desiderio ti dovrebbe venire, come dici tu: non me la sento, non la vorrei pregare, ma non so. Se invece è una nostalgia, vuol dire che tu Dio l'hai già conosciuto, che tu Dio già l'hai avuto, non si ha nostalgia per cose che non si sono viste. Chiaro? Segno allora che Dio già ha fatto un intervento nella tua vita, forse prima che tu te ne accorgessi. E adesso vivi con questa necessità irresistibile di conoscerlo, di stare con lui, di permettergli di stare con te, finalmente di relazionarti. Per questo preghi, per questo lo cerchi. E poi tutto il dialogo l'avete sentito, l'incredulità di questa gente che dice: ma non ci torna, non è secondo le nostre logiche, ma chi è questo che si mette a fare queste cose le fa solo Dio, come si permette? E poi tu chi ti credi di essere? Questo è un atteggiamento che qualche volta noi vediamo nelle persone paludate di grande cultura della fede e di fatto non conoscono niente dell'amore e della misericordia di Dio. Però usano le leggi, parlo della Chiesa, non dello Stato, usano certe leggi per mettersi al riparo. Ma Gesù li rimprovera sempre, sempre li mette in difficoltà, mostrando loro che l'azione di Dio è libera e che quando desidera visitare il suo popolo per farne il suo figlio, per farne suo erede, salta tutti gli ostacoli che proprio la nostra umanità ha creato. Come per te. Non hai forse detto che nella tua carne le cose di Dio non le puoi vivere? Non hai forse pensato che nelle tue condizioni la grazia di Dio non può operare? Non hai messo tu questi ostacoli all'azione dell'Onnipotente? Forse perché pensavi che queste azioni erano per te, come fanno i farisei, i giudei, che pensavano allora che l'intervento di Dio era per loro, dunque dovevano gestirlo loro. Ma l'intervento di Dio non è per te, è per gli altri. Se tu sei qua, è per la salvezza degli altri. Sì, hai capito bene. Proprio quegli altri, quelli che a messa non vengono, quelli che peccano, quelli che sono in difficoltà. Non è per questo che il Verbo si è incarnato? Perché i ciechi vedano, perché gli storpi camminino, cioè, secondo la logica di questo Vangelo, perché tutti i peccatori abbiano un'occasione per vedere Dio. E guarda, quest'occasione i peccatori ce l'avranno se glielo mostrerai tu. Ma se tu sarai ancora superbo, orgoglioso, irascibile, diviso in te stesso, pieno di giudizi, ma quando lo vedranno Dio? Non lo dico per accusarti, ma per portarti oggi, insieme al corpo di Cristo e a questa parola, per portarti oggi il vademecum, l'equipaggiamento per incontrare questo mondo e salvarlo, così come Dio ti ha comandato di fare. Andate e predicate il Vangelo a tutte le genti e battezzatele nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito. Questa è la tua vocazione, questo è il tuo ministero. Pensa, a me è dato solo questa parte del ministero, quella di dirtela. A te invece è data l'occasione di poterla operare. Ora, guarda bene, se Dio, per dare autorevolezza a me, che ti devo dire queste cose, mi dà il potere di trasformare il pane e il vino in corpo e sangue, quanto potere darà a te di far passare questa grazia in mezzo alla gente così lontana? Non verrà forse incontro alle tue debolezze, alle tue difficoltà, perché si vedano i tratti del volto di Cristo? Credi a questa parola, a questo annuncio, credi a questo mandato e attendi che Dio ti consegni questa umanità perché tu la riporti a Lui. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, tutti noi, a causa del peccato delle origini, siamo nati ciechi rispetto alla grazia, rispetto alla tua santità, ma anche alla nostra vocazione di essere tuoi figli. In questa Quaresima abbiamo cercato, nella parola, nella realtà sacramentale, di scoprire il segreto del tuo amore per noi. E oggi che ci chiami a rallegrarci per l'avvicinarsi della Pasqua, dacci la possibilità di scorgere più di quanto ci è possibile. Fa che possiamo onorarti, obbedendo alle tue leggi. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Possa aiutare l'uomo che va nella valle oscura con l'autorevolezza del dono che tu gli hai fatto, ma anche con la sapienza della croce, perché a questo bastone e a questo vincastro tutti i poveri della terra possano appoggiarsi. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, molte volte in molti modi hai parlato al nostro cuore attraverso le Scritture, nella scoperta della tua presenza negli eventi della nostra vita. Forse non siamo stati fedeli, forse abbiamo tradito questa vocazione. Dacci la possibilità di rimediare in questo tempo santo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per le persone che sono in difficoltà, per alcuni giovani che sono colpiti dal male, che devono risvegliarsi dal coma, per quelli che stanno dubitando del tuo amore, per quelli che si sentono schiacciati dalle prove della vita, mostra loro un bagliore del tuo volto. Credono alla tua potenza e si salvino. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e Misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Tu li conosci in inscruti i cuori. Li inviti in ogni tempo ad ascoltare la tua parola. Guarisci i loro pensieri, purifica il loro cuore, che non sia più incline alle tentazioni di questo mondo. Dona loro docilità e fiducia, resistano agli attacchi del maligno, guariscili da ogni male, da ogni maleficio. Te lo chiedo per Cristo nostro Signore.
Amen.